siamo al Salmo 129 o 128, che è ormai il decimo Salmo delle Ascensioni, ce ne mancano poi ancora cinque, ed è un Salmo, potremmo dire, storico. Credo che sia un vero e proprio storico, Salmo storico. È la storia di Israele che viene presentata come la storia di un uomo, una persona. Si parte dalla giovinezza, poi si va avanti, ed è una vita, quella di Israele, che è una vita di sacrificio, di difficoltà, di lotta, di incomprensione, di persecuzione. Di fatto basterebbe leggere la storia di Israele, lì si ne vedono di tutti i colori. Intanto il titolo che io darei: esortazione alla fiducia nel ricordo del passato, che è un po' anche quello che abbiamo letto stamattina, il capitolo 35 di Isaia, no? La mia domanda che facevo all'inizio era proprio questa, no? Ma doveva essere un periodo ben florido quello di Isaia, o quello in cui è stato scritto questo testo, che però non è di Isaia, è un testo del secondo Isaia, quindi è un profeta che è vissuto durante il periodo della deportazione. E se c'era un periodo triste, tristissimo, buio, era proprio quello lì. Ma come? Ma è proprio in questi periodi bui che si accende la luce. Dove si accende la luce? Dove c'è già luce, no? Dove c'è buio, si accende la luce. Ricordate che già Matteo, quando presenta perché Gesù arriva in Galilea, dice: questo avvenne perché si adempisse la profezia ancora di Isaia. Un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Dove si accende la luce? Dove sono le tenebre? Quindi c'era un popolo nelle tenebre, ecco la grande luce. E allora Gesù viene lì proprio, nella Galilea delle genti, Galilea il Goim, cioè il distretto dei pagani, letteralmente vorrebbe dire il distretto dei cani. Dove va Dio? Va agli ultimi. Dove va Dio? Da quelli che valgono di meno, da quelli che sono senza speranza. Ecco, allora qui dicevo, è un'esortazione alla fiducia nel ricordo del passato, cioè guarda che comunque Dio non ti ha mai mollato. Sei passato attraverso il fuoco e l'acqua, ma Dio è sempre, ti ha sempre tenuto per mano. Lui non ha mai detto io ti lascio andare, assolutamente no. È il Dio della vita, non è il Dio della morte. È il Dio dei vittoriosi, non degli sconfitti. Anche se è una vittoria che passa attraverso la pazienza. Ricordate la pazienza, che è quella del, come dicevo, l'arte di saper patire per le cose in cui si dice di credere. Ecco la pazienza. Se uno non sa sopportare la fatica e la sofferenza per le cose in cui dice di credere, vuol dire che è impaziente, vorrebbe vedere il tutto e subito. E ancora una volta comincia sempre così: cantico per le ascensioni. E potremmo vederlo anche come, dicevo prima, una lamentazione nazionale, cioè Israele che, guardando a ciò che ha vissuto, fa un po' il riassunto e dice: mamma mia, siamo passati attraverso tante situazioni difficilissime. E allora abbiamo, io penso, due strofe, una prima strofetta che va dal versetto 1 fino al versetto 3, e l'ho intitolato così: giovinezza di Israele, cioè quando Israele era giovane, quindi viene paragonato a un giovane, come, cioè, un adolescente che cresce, e quindi com'era la giovinezza di Israele? È stata un passato di oppressione. E poi vedremo i versetti che vanno dal 4 all'8, dove invece c'è il ribaltamento di tutto questo. Cominciamo dunque. Comincia così: molto mi avversarono fin dalla mia giovinezza, dica orsù Israele. Quindi è come se dicesse: Israele, guarda dentro, com'è stata la tua giovinezza? Chi era tuo padre? Ricordate la professione di fede che facevano gli israeliti il giorno di Pentecoste? Si avvicinavano con le decime, con il primo covone del loro campo, eccetera, si avvicinavano, lo alzavano e dicevano: mio padre era un arameo errante, cioè mio padre era uno senza patria, no? Andava da una parte all'altra. Mia madre era un'ittita, ricordate che Sara, moglie di Abramo, è stata sepolta in un territorio ittita, vi ricordate? No? La caverna di Macpela, dove è stato, che Abramo ha comprato perché non aveva neanche un territorio, ha dovuto comprare un territorio in Israele, allora era ittita, c'erano gli ittiti, e per arrivare a questo territorio aveva il diritto di passaggio. Quindi è proprio questo, si chiama servitù, no? Diritto di passaggio. Bene, è proprio grazie a questa servitù lui ha comprato questa caverna, dice vabbè, devo andare almeno a visitare i miei morti. E quindi è diventata la tomba di famiglia, quasi a dire, guarda, Israele è partito con una tomba di famiglia. Capite che non è un segno di grande speranza, per dire però che il nostro Dio non è un Dio che ha paura delle apparenti sconfitte come è la morte. E quindi Abramo, il protagonista, l'inizio, chi è? È un uomo di 70 anni, credete conto, 70 anni, no? Poi in più Dio gli promette terra e la terra non arriva. Percorre in lungo e largo Israele, territorio di Israele, ma lui da vivo non ha mai posseduto niente, non ha mai posseduto niente. Quindi per dire, allora, se tu, come, quindi qui dice, cosa può dire Israele? Molto mi avversarono fin dalla mia giovinezza. E di nuovo, molto mi avversarono fin dalla mia giovinezza, ma anche, cioè c'è un anche, ma anche non prevalsero su di me. Cioè, guardando indietro posso dire, ho avuto tante difficoltà, ma non sono mai stato sconfitto. Ho subito tante torture, tante ingiustizie, pensate anche Israele che ho vissuto, no? È arrivato fino ai campi di concentramento, ma questo era uno degli ultimi atti, pensate ancora all'antisemitismo che esiste ancora adesso, non è ancora finito, non è mai finito, no? E allora capite che siamo di fronte a una persecuzione continua, no? Quindi, ma anche non prevalsero su di me, quindi per quanto hanno fatto non sono riusciti a distruggermi. Perché? Poi dopo si vedrà perché, ma perché il Signore si è preso cura di me, perché lui non ha permesso che noi venissimo cancellati dalla storia, perché Dio lascia fare ma non strafare, come sempre, in fondo è la rilettura, ricordate che uno che guarda, se io dovessi guardare, se il Signore il giorno della mia ordinazione mi avesse fatto vedere come in un film tutte le traversie che avrei dovuto subire, tutte le difficoltà, le fatiche, i disagi e le sofferenze, io mi sarei alzato, non sarei stato disteso là nel Duomo di Milano, no, non è per me, me ne vado, no, ma sicuramente mi sarei trovato in altre traversie di altro tipo, perché comunque la vita è fatta di queste cose, quindi puoi passare la vita a scappare, ma non si può passare la vita a scappare, bisogna fermarsi e affrontare le cose, non è scappando che si vince, ma affrontando. Però per dire che quando uno però guarda indietro e dice, ma guarda, però non sarei adesso quello che sono se non fossi passato di lì, cioè, quindi guardando poi con gli occhi indietro, si guarda e si vede proprio questa traccia di Dio che ti ha condotto sempre nella vita. Perfino Giovanni Pascoli, no? C'era arrivato nella poesia La sua sera, La mia sera, diceva: la nube del giorno più rosa, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Cioè, tutte quelle cose che mi facevano paura prima, dopo un po' di tempo guardando indietro dicono, ma così. Ricordo mia madre che era una donna molto radicata in terra, contadina, quindi ben precisa, con calendari di semina e di mietitura molto precisa, e io non l'ho mai sentita lamentarsi dicendo, oh che brutto mondo, guarda dove andremo a finire, eccetera, eccetera. Mai, dico, ma scusa, ma non t'ho mai sentita rimpiangere il tuo passato, ma non stavi bene quando eri giovane? Mi fa, no, abbiamo avuto due guerre, abbiamo avuto, non c'era da mangiare, non avevamo neanche l'acqua in casa, non c'era riscaldamento, dovevamo mangiare quello che c'era, e loro sì che avevano un pezzo di terra, ma andavano in verghiera a Milano a vendere le verdure, ma mangiavano solo gli avanzi per loro, 7 figli, un paio di mucche per avere un po' di latte, c'è una formagella quando c'era, se no se ne vendeva per a Natale e Pasqua, magari si tirava il collo un pollo, ma e poi invece e poi c'è quelli che lavoravano, avevano anche la pietanza, noi solo minestra, e poi vuoi mettere la luce, noi avevamo riscaldamento, quante comodità allora, allora il realismo, no? Uno guarda indietro e dice guarda, sì, è vero, è stato buio, il Signore mi ha portato qui, ma guarda dove mi ha portato, probabilmente è meglio di dovero, no? Quindi il Signore ci porta avanti malgrado tutto, ecco la speranza cristiana, è il guardare oltre le nostre miserie e smetterla di piangerci addosso, di vivere appunto da devoti della Dea Lamentella. E quindi, ma non prevalsero, ma anche non prevalsero su di me. E poi viene ricordato cosa hanno fatto, sul mio dorso, quindi vedete l'idea è qual è, cioè io sono come un campo, sul mio dorso hanno arato gli aratori, ararono gli aratori. Quando vedete, quando il trattore, o comunque allora c'erano gli uomini che passavano, avevano, non c'erano le lame per tagliare la terra, che erano di ferro, il ferro era prezioso, veniva usato per le armi, era invece fatto di legno, per cui bisognava, ci voleva la forza per spingerlo dentro nelle zolle, e con il bue davanti o l'asino che tirava, in modo tale che tu potessi spingerlo dentro. E allora l'idea è che il campo è come il dorso di Israele, dove tutti sono passati, quindi il segno delle frustate, il segno delle percosse, delle sferzate, dei flagelli. Quindi hai vissuto là, ho vissuto, se ricordo quello che ho vissuto, ecco, sul mio dorso ararono gli aranti, quelli che arano, la traduzione italiana è aratori, allungarono i loro solchi, e quindi non è che hanno risparmiato, no, li hanno allungati, quindi ho vissuto una vita, se puoi dire Israele, una vita di sofferenza, di fatica, di disagio. Seconda strofa, però vedete cosa succede, la speranza in un futuro di liberazione, quindi è il giudizio di Yahweh, cioè cosa fa, cos'è il giudizio di Yahweh? È di Yahweh che ribalta il giudizio umano. Il giudizio umano ti dice sei un fallito, il giudizio di Yahweh ti dice no, tu sei un redento, tu sei un salvato. Allora cosa succede? Guardate il versetto 4. Yahweh, il giusto, Yahweh Tzadik, spezzò la fune degli empi. Cioè, ricordate che viene chiamato gli empi, i Reshaim, in realtà chi sono gli empi nella Bibbia? Nella Bibbia gli empi sono gli idolatri. E ricordiamo bene che gli idolatri sono quelli che adorano, non diciamo mai scoperta, adorano gli idoli. Ma chi erano? Gli idoli venivano chiamati nella Bibbia i Baalim, il plurale della parola Baal, che vuol dire padrone. Allora, mentre Dio è padre, gli idoli sono padroni. Mentre Dio non vuole sacrifici umani, gli idoli vogliono sacrifici umani. E quindi cosa sono? Allora, chi sono questi che hanno cercato di legarmi, di rendermi schiavo? Ecco, sono gli idoli. Yahweh, il giusto, spezzò la fune dei Reshaim, cioè degli idolatri, cioè di coloro che adorano gli idoli, e dunque sono coloro che disprezzano l'uomo, perché gli idoli vogliono la morte dell'uomo, sacrificio umano, Dio non lo vuole, Dio è risparmia, non vuole che l'uomo sia sacrificato, si sacrifica lui sulla croce per noi, tutto il contrario di quello che gli idoli chiedono, no? Ricordate che una delle piaghe dell'Oriente, ma non solo in Oriente, ma un po' dappertutto, anche in Grecia, pensate al mito di Ifigenia, no? Pensate nella Bibbia, anche lì, quando quando viene il giudice che viene mandato a combattere contro i pagani, lui fa una promessa a Dio: il primo che mi verrà incontro da casa mia io lo sacrificherò, Jefte. È la cosa più stupida. Vuol dire che però in Israele a quell'epoca ancora, quindi negli anni 1100 grosso modo avanti Cristo, c'era ancora la piaga degli, che poi è andata avanti ancora addirittura fino a ai re di Israele, fino al tempo di Giosia eccetera, che poi Giosia ha eliminato tutti questi altari dei pagani. C'era la piaga dei sacrifici umani, sacrificavano i primogeniti ed era diventato così terribile per gli ebrei il ricordo di questo, che proprio la valle dove venivano compiuti questi sacrifici umani, ma pensate anche in Sardegna, dappertutto sono stati trovati i cosiddetti, si venivano chiamati anche sacrifici di fondazione, cioè prima di fondare una città, per propiziarsi gli dèi, sacrificavano un bambino, una bambina o parecchi bambini. Pensate anche agli azzecchi, in fondo, cioè in fondo è una cosa per propiziarsi gli dèi, cioè la vita, io ti do la vita dei miei, no? In modo tale, poi ci costruisco la città, così la città resta protetta contro tutte le magagne. Oppure uno costruiva la casa, nelle fondamenta ci metteva il cranio del bambino, che è il primogenito. Erano sacrifici di fondazione, e questo era molto diffuso. E anche per i greci, pensate appunto a Ifigenia, che viene sacrificato da suo padre perché la navigazione per andare alla guerra di Troia sia propizia. Capite che? Cioè vuol dire che era una piaga diffusa. E dicevo che la valle di Geinnon, la Geenna, no, così era la valle dove venivano compiuti i sacrifici umani. E gli ebrei ne hanno avuto talmente tanto orrore che l'hanno trasformata in una discarica, per cui la valle della Geenna era la valle dove venivano scaricati tutte le sporcizie, tutte le spazzature di Gerusalemme, e quindi c'era il fuoco che bruciava, quindi veniva fuori il lezzo dei rifiuti più il fumo acre che saliva sempre, per quello che come diciamo, il simbolo dell'inferno, ma per Gesù non è questo. Quando Gesù dice sta attento che la tua vita non vada a finire nella Geenna, che cosa vuol dire Gesù? Vuol dire stai attento che la tua vita non diventi spazzatura. Ecco questo. Quando noi abbiamo la vita spazzatura, vuol dire una vita piena di tante cose, che però non sono cose essenziali, che rischiano poi di ingombrarti e far diventare tutto spazzatura, ti fa perdere il gusto di vivere. Ecco, mi ha fatto una lunga digressione per dire, con quegli empi siamo partiti dai Reshaim, cioè coloro che venerano gli idoli, in questo senso gli empi sono questi. Quindi cosa fanno? La fune degli empi si spezzò, no? Dio il giusto ha spezzò la fune degli empi, la fune è quella che teneva legato noi, no? Noi eravamo schiavi e tac, Dio l'ha spezzata, ci ha liberato. Pensate, non so, all'Egitto, pensate a tante liberazioni. Arrossiscano e volgano il retro, la schiena, in un modo, il retro vuol dire sedere, eh? Quindi arrossiscano e volgano il retro, in ebraico è hao aor, no? E in fondo è, come dire, ti do un colpo, ti do un calcio nel di dietro, no? È un modo per evitare il nome sedere, no? Sapete la barzelletta, no? Di la maestra che dice a Pierino, se a destra o l'est, a sinistra o l'ovest. Se davanti a me c'è il nord, Pierino, che cosa hai di dietro? Lui sta zitto e dice, ma Pierino, allora, dai, se davanti a me è il nord, a destra c'è l'est, a sinistra c'è l'ovest, cosa c'è dietro? Ho vergogna a dirlo. E dice, ma hai vergogna a dire sud? Non sapevo che si chiamasse anche così. Ecco, noi, ecco il retro, no? Quindi arrossiscano e volgano le spalle, noi diciamo, no? Tutti gli odiatori di Sion. Siano, ecco qui l'augurio, no? Un augurio terribile, siano come l'erba dei tetti. L'erba dei tetti, soprattutto sulle case vecchie, no? Sapete che spuntano anche ciuffi d'erba, no? Umido, eccetera. Però, come l'erba dei tetti, basta che spunta il sole, secca, non ha humus, non ha terreno, quindi siano come l'erba dei tetti, cioè non abbiano futuro. Che tutti coloro che odiano Sion, tutti i nemici di Dio, tutti quelli che, anziché scegliere la vita, che è Dio, scelgono la morte, possano essere anche loro sterili, secchi, come l'erba dei tetti. Nessuno va a fare il fieno sui tetti. La traduzione che ne fa San Girolamo in latino era curiosa, perché a me piaceva quando si diceva il breviario in latino anche già in seminario, c'era siano sicut fenum edificiorum, come il fieno degli edifici. Ma fare il fieno sui tetti, no? Non si fa il fieno, però l'immagine, no? Che fieno c'è? Niente, quattro erbe secche, che basta il sole, no? Quindi per tutti quelli che si credono di fare chissà che cosa senza Dio, tutti quelli che vogliono il male, siano come l'erba dei tetti. Prima che l'ha strappata, è secca, quindi non c'è neanche bisogno di strapparla. Mentre l'erba che si spunta magari nel mezzo al giardino la togli, in mezzo ai fiori, questa qui non c'è neanche bisogno di toglierla, secca prima. Cioè tutti coloro che sono senza Dio, chi sono? Sono coloro che non hanno futuro. Seccano come l'erba. E di nuovo viene fuori un'altra immagine, è già secca, e di cui non riempì la sua palma il mietitore. Cioè tu non puoi andare su a mietere sul tetto, come fai? Ma non puoi riempire neanche, cioè, puoi neanche falciare, cosa vuoi? Il frumento non cresce sui tetti. E il grembo di lui, chi lega, sottinteso i covoni, cioè non, anche lì non si può, cioè chi lega i covoni non può riempirsi il suo grembo con quello che miete sul tetto, per dire non abbia futuro, non abbia ricchezza, non abbia fecondità. Cioè chiunque si allontana da Dio, chiunque sceglie l'impietà, sceglie gli idoli, non può se non far quello. Quindi è un augurio, ma è una specie di maledizione, ma è per dire che il giudizio di Dio capovolge tutto. Tu ti credi sicuro e ti appoggi agli idoli, sappi che gli idoli poi alla fine ti travolgono, non vogliono mai il bene, vogliono sempre il male, vogliono sempre la morte. E poi la conclusione, e non diranno i passanti, quindi quelli che passano, non possono dire di fronte a questi che sono come l'erba dei tetti, come questi, di fronte a costoro che credono di essere, che di bastare a se stesso, non possono dire la benedizione di Yahweh sia su di voi, abbiamo benedetto nel nome di Yahweh, cioè non possono dire questo, perché? Perché loro sono lontani, perché hanno scelto la morte invece della vita. Quindi anche questo vedete che non è una preghiera, è ancora una volta una riflessione, un'altra riflessione sapienziale però sulla storia, cioè sulla storia di Israele. Israele, ripensando alla sua storia, può dire guarda il Signore, malgrado tutto, ci ha portato avanti. Il Signore è più grande di tutti i nostri mali, di tutte le nostre miserie. Lui non si ferma di fronte alla morte, lui non si lascia intimidire dal male, lo vince, lo supera. E credo che questo certamente penso che sia uno dei salmi medicina che noi potremmo usare, no? Nei momenti in cui ci sentiamo giù, in fondo è dire guarda che non, senza il Signore, senza l'amore di Dio è finita, però guarda che Lui comunque ti ha portato avanti, Lui non ti ha mai abbandonato. Lui, guardati indietro, vedi quante situazioni Lui ti ha tirato fuori, vedi quante volte Lui ti ha ridato la vita, ti ha messo in pista, no? E questo, cioè in fondo, la mancanza di memoria storica è quella che ci guasta, no? Cioè dimentichiamo le cose che Dio ha fatto e quindi ci chiudiamo in noi stessi, mentre il Signore ci chiede di guardare, ricorda. Ricordate che uno dei verbi chiave del Deuteronomio non è soltanto ascolta Israele, ma ricorda Israele. cerca di ricordare le cose che io ho fatto per te, non dimenticare. Ricordare vuol dire portare nel cuore, no? Cor cordis, portare nel cuore. Ecco, allora vogliamo anche noi pregare questo salmo, farlo diventare nostro, soprattutto in questo tempo, tempo natalizio, tempo di avvento, che è il tempo della speranza. Guarda indietro, guarda dove eri, guarda dove ti ha portato, guarda che lui non si è fermato davanti a nulla. L'Apocalisse dice: ricordati dove, da dove sei caduto, guarda, ma sei caduto, ma il Signore ti ha preso, il Signore ha steso una rete per prenderti, perché tu non potessi sfracellarti al suolo. Molto mi hanno oppresso fin dalla mia giovinezza, lo dica Israele, molto mi hanno oppresso sin dalla giovinezza, ma su di me non hanno prevalso, sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno scavato i loro lunghi solchi. Yahweh, il giusto, spezzi il giogo degli empi. Siano svergognati e volgano le spalle tutti coloro che odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata e già secca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi lega i covoni. I passanti non possono dire: la benedizione di Yahweh sia su di voi, vi benediciamo nel nome di Yahweh.